19.35, rieccoci qua in diretta, Francesco benvenuti, Niccolò Ceccarini e soprattutto Antonio Di Gennaro, ciao DJ.
Ciao DJ.
Ciao a tutti voi, siete ritornati in coppia.
Non potevamo fare diversamente.
Io
sempre a prescindere, con Benve magari diciamo ne faccio meno di tanto.
Io mi permetto di dire che stavo meglio prima. Con tutto il rispetto per Nick, però devo
dice
dire...
non c'è rispetto per le persone anziane come me, ecco.
Vero.
Un disastro.
Ne parleremo in separata sede, ci sono già gli avvocati di me. Sembra un divorzio quasi, no?
Sì. No, cioè, povero Cecca, finito nelle barbe.
Non ci saranno divorzi. Caro Antonio, ti voglio chiedere che peso specifico ha questo primo anno di Mourinho all'interno non solo e soltanto chiaramente del significato in sé di riportare a Roma un trofeo che a livello europeo mancava addirittura dalla Coppa delle Fiere del 61, ma in generale proprio per questo progetto della Roma che immagino insomma per il gruppo Friedkin possa avere adesso uno slancio, no? Anche di ambizioni e di investimenti.
Ma su Mourinho si può dire di tutto, insomma è spaccato un po' diciamo l'opinione pubblica, ma io penso che ha dimostrato ancora una volta di essere una persona molto intelligente, che ovviamente la comunicazione è il suo forte, ma anche a livello tattico e anche a livello di gestione delle risorse umane, in questo caso della Roma, perché il primo anno lui, da persona appunto intelligente, come ha fatto anche in altre sue esperienze, in altri campionati, in altre squadre importanti, ha cercato sempre di ottenere di andare diciamo a vincere un trofeo. Quest'anno è arrivato diciamo, in Europa League nell'ultima partita contro il Torino, dominato per 3-0, giocato a buon livello e doveva preparare una finale, e quindi era l'obiettivo primario, perché credo che la Roma, vista anche la rosa rispetto alle altre 5 pretendenti, era un pochino un po' a ribasso anche per le problematiche che ha avuto, e poi ha ottenuto quello che lui voleva inizialmente, perché lui ha basato sulla vittoria della Conference League, che si può dire sia, come ho letto in questa, insomma, da stamattina, che è una coppa che conta il giusto, che ovviamente non ha la forza delle altre due coppe, però è sempre una coppa importante, ha riacceso gli entusiasmi, ha riportato 80.000 persone all'Olimpo, e poi abbiamo visto quello che ovviamente l'esodo a Tirana, e quindi credo che sia il preludio a un'annata sicuramente diversa, perché insomma i Freddini, come dicevi tu, inizialmente ha dovuto anche valutare certe situazioni che ha trovato all'interno della società, con contratti fuori da ogni logica di giocatori ormai arrivati, quindi piano piano credo che possa adesso pianificare la prossima stagione, dove lui ha ammesso di alzare l'asticella, ma credo soltanto uno come lui poteva diciamo fare così a Roma. Lo dico perché io l'ho detto primo giorno, non so se vi ricordate,
certo,
che per me personaggi così mancano al nostro calcio. Poi può piacere o meno per quanto riguarda la proposta del gioco, però dal punto di vista così dell'aspetto di un allenatore che incide in maniera così importante, lui insomma è uno dei più importanti nel nostro panorama, e quindi poi vincere non è mai facile a tutti i livelli, anche una coppa che per certi addetti ai lavori è una coppa ridimensionata. Io invece dico proprio di no, perché ha riacceso poi qualcosa di importante, una tifoseria. Lui ovviamente parla più con i tifosi, si fa amare più dai tifosi anche rispetto alla stampa o meno. Io credo però che la parte più forte di lui è proprio questa sua intelligenza, che va al di là di molti altri allenatori, con tutto rispetto.
Senti, al di là di quello che insomma hai appena detto e tutto quanto su Mourinho, però è un modo di ripartire per il calcio italiano, perché qui qualcuno ha detto è la vittoria del calcio italiano, mi sembra che insomma si stia allargando un po' troppo le maglie della questione,
sono,
no?
Sono luoghi comuni, sì. Io la partita, se vi ricordate, Tottenham-Liverpool fu una partita bruttissima, una finale, pure due squadre, soprattutto il Liverpool che gioca sempre, perché poi le finali, ma io non ne voglio fare una scusante ovviamente, che possono essere anche di questo livello, oppure ci sono situazioni in cui per motivi che l'allenatore sa a livello tattico, sa, quest'anno cosa ha fatto Mourinho alla Roma? All'inizio aveva dei problemi, si è messo a difesa a 3. Quando mai ha giocato a difesa a 3 Mourinho nella sua carriera? Mai, penso. Questo ti fa capire perché ha dovuto rivedere l'aspetto difensivo, e poi lì ha trovato i suoi vantaggi. perché poi è arrivato a quel piazzamento, è arrivato a una finale, ci sono stati anche momenti difficili. Quindi dal punto di vista della proposta del gioco mi sembra che Mourinho non ha mai espresso il calcio alla Pep Guardiola, oppure a volte come Klopp può magari imporre, anche se in maniera anche lì diversa rispetto a Guardiola, che giustamente è riconosciuto tra i più importanti allenatori a livello proprio anche di far vedere il calcio proprio con quell'estetica che piace un po' a tutti. Però anche lui, anche Guardiola al Barça era un conto, perché era dei giocatori, al Bayern non ha espresso un gioco diverso, al City alla grande, ma anche lì ha trovato più verticalizzazione. Questo voglio dire che l'allenatore, in base all'organico che ha, deve sfruttare le caratteristiche. Soprattutto Mourinho è uno che vince, e per vincere a volte puoi vincere in tanti modi, e lui ovviamente ha vinto. Ricordiamoci anche la Champions League con l'Inter, con il Barcellona rischiò di uscire, vi ricordate?
Certo.
Perché fa parte del, secondo me, del calcio in sé, soprattutto a questi livelli così alti, che non c'è mai, diciamo così, c'è dell'imponderabile. E poi credo che lui abbia questa caratteristica, che è come si suol dire, no? Il famoso detto: le finali non si giocano, si vincono. E lui, insomma, è entrato anche adesso, che è l'unico allenatore che ha vinto cinque competizioni, diciamo, diverse dagli altri. Quindi io avrei soltanto motivo di dare un applauso a questo allenatore. Poi l'aspetto del gioco anche ieri non è stato così, non è che abbia dominato, però nel calcio si vince anche con diverse caratteristiche. Lui ce l'ha, una di quelle soprattutto, che è quella più importante per me, di entrare nella testa dei giocatori. Come entra lui, entrano in pochi.
Ed è bello, Antonio, che poi il gol partita l'abbia segnato Zaniolo.
E che gol!
Perché poi nel calcio le chiacchiere, le riflessioni, i punti di vista, poi conta il campo. E Zaniolo, per confermare tutte le aspettative, ha bisogno di quello, no?
Ma confermare anche, deve essere confermato anche per quello che, diciamo, per come lo vede Mourinho, perché a volte l'ha tolto, perché Zaniolo è un giocatore importante, ma deve trovare la continuità.
Certo.
Ieri ha fatto un gol importante. Allora i giocatori che devono fare la differenza fanno gol in queste partite, ripeto. Tanti dicono una finalina, no, è una finale importante, e lui ha fatto un gol bello, perché il lancio di Mancini era un bel lancio, però il difensore non ci è arrivato, lui si era aspettato, magari pensava che dovesse intervenire il diretto difensore lì che era vicino a lui, gli è arrivata questa palla, l'ha stoppata in maniera non bella di petto, perché è andata molto avanti,
molto,
col petto la stoppi che ti rimane lì, invece poi ha avuto questo strappo, questa forza, e lui ha nelle gambe per poter arrivare, e con l'esterno ha fatto un gol alla Zaniolo. Ma Zaniolo deve essere questo, e deve avere la continuità. Certo, ha avuto due infortuni pesanti, e quindi per quello dicevo entra la testa dei giocatori, perché lui li responsabilizza, cioè nonostante poi ieri, diciamola tutta, lui ha cercato di recuperare Mkhitaryan, che secondo me è il giocatore tatticamente più forte della Roma, per tutti i principi che ha questo giocatore, può giocare a due e mezzo, può fare l'esterno, può fare il tre quarti, quindi quello che proprio dà l'idea dell'intelligenza tattica del giocatore. E quindi perdendo anche Mkhitaryan, ecco, sono tutti fuori i giocatori. Pellegrini poteva fare gol, come spesso lo fa. Ecco, lui in questo ha qualcosa in più degli altri, nel stimolare, soprattutto in queste partite, perché poi la differenza devono fare i giocatori forti.
Antonio, a proposito di Mkhitaryan, pare che ci sia un mezzo accordo già con l'Inter. Come lo vedresti, ecco, nel modulo di Simone Inzaghi? Perché poi alla fine la sensazione è che, insomma, non giocherebbe dietro la prima punta, ma verrebbe utilizzato come mezzala. Cioè, è una grande occasione oggi Mkhitaryan per l'Inter. Cioè, faresti a parametro zero un'operazione simile?
Subito, l'ho detto prima, per me non è un giocatore... Ma mi ricordo anche quando giocava nel Manchester United, anche se lì ha avuto qualche piccolo screzio con Mourinho, poi ha ripresa la Roma e tutto è cambiato. Ecco, c'è anche questa forza, no? Perché poi può capitare e poi si riparte alla grande, anzi più forti di prima. Mkhitaryan, acquisto, se lo prende a parametro zero l'Inter, fa ovviamente un acquisto importante in una rosa che deve potenziare, andrà via qualcuno, immagino Vidal, Ranocchia che chiude, quindi deve trovare giocatori di qualità, esatto, Vecino, quindi di qualità. Mkhitaryan, poi ho detto, ha giocato a due nel 3-4-2-1 di Mourinho, ha fatto uno dei due mediani, l'iniziazione, lui ha fatto l'esterno, può fare il tre quarti, a tempi di inserimento, al cambio di passo, allo strappo, giocatore forte, giocatore, ripeto, poi a livello tattico intelligente. Quindi l'Inter ha bisogno di completare una rosa, anzi di potenziarla, in virtù del fatto che ovviamente c'è dentro allenato per vincere lo scudetto, per cercare di vincere lo scudetto e poi di fare una Champions di livello, insomma, perché quest'anno, diciamo così, con Liverpool è andata non malissimo, però ovviamente deve fare una squadra che deve avere una rosa molto competitiva, in virtù del fatto, non so se è vero o meno, se da via Lautaro però c'è un ridimensionamento totale, perché un altro come Lautaro è difficile trovarlo per l'età e per la qualità e la forza e il talento di questo giocatore.
Antonio, ma a proposito di ridimensionamento, da un punto di vista economico, di centralità, di considerazione, di reputazione, cioè, se Dybala dovesse andare all'Inter, accettare quella che comunque è un'offerta al ribasso dell'Inter rispetto anche a quello che forse lui stesso si poteva aspettare e forse pretendeva anche dalla sua carriera non più tardi di un anno fa, sarebbe questo un ridimensionamento per lo stesso Dybala?
Francesco, Dybala da via alla Juve per un discorso tattico, diciamola tutta, se capito, perché poi l'accordo economico, se uno vuole rimanere, che io credo che potesse, e anche perché lui penso che si è reso conto che nell'ultimo anno non è che ha reso per Covid, infortuni vari e compagnia bella, e quindi secondo me è andato via per un discorso tattico, e l'Inter gli può garantire un contratto anche per poter farlo ritornare a certi livelli. Per me Dybala, insomma, nella Juve è giocatore, se non il più forte, ma uno dei più forti, cioè è un talento Dybala, che poi magari gli manca la leadership, questo è un altro discorso, però ovviamente va guidato, è un giocatore che, insomma, a volte è bello anche pagare il biglietto per vedere Dybala, sì. E quindi secondo me l'Inter, dicevi di Mkhitaryan, se prende anche Dybala, appunto aumenta quell'organico a livello qualitativo, di inventiva, di intelligenza tattica, di fantasia, che insomma poi lo vedrebbe bene, ripeto, tutto sta a vedere poi se rimane anche Lautaro, insomma, se rimane Lautaro, se rimane Dzeko, se arriva Dybala, Mkhitaryan, insomma, già la base è buona. Letto forse potrebbe anche, siccome deve vendere un giocatore, diciamo, di a livello economico importante, potrebbe essere Bastoni, che ovviamente è prossimo, diciamo, centrale, titolare della nostra nazionale, e quelle sono situazioni economiche che anche l'Inter deve un po' cercare di mettere a posto. Però Dybala io lo vedrei bene non soltanto all'Inter, alla Roma, e sento dire Totti cerca di convincerlo, perché no a Napoli. Cioè, Dybala è un giocatore forte, ragazzi, quindi la Juve, secondo me, è la mia convinzione, ha voluto lasciare Dybala per un discorso tattico, ma non ho dubbi.
Invece sul Milan, Antonio, ti volevo fare questa domanda per capire un po' anche una tua valutazione.
Milan deve essere un esempio per le altre società.
Sì, però
Milan
adesso
ha vinto uno scudetto con un monte ingaggi rispetto agli altri minore, ha lavorato sui giovani, ha lavorato in grande sintonia con società, management, ovviamente staff e tecnico e Pioli, e quindi anche in un momento difficile, vedi la pandemia, ha investito bene, ha lavorato veramente bene, e quindi ha ottenuto. Poi nel campionato ci sono momenti sì, momenti no, la fortuna, episodi e quant'altro, però credo che ha lavorato proprio in prospettiva, lo sta facendo ancora.
Ecco, però su questo discorso della prospettiva ti faccio questa domanda, perché Ibrahimovic sta 7-8 mesi fermo, prendono Righe che farà le visite mediche lunedì dopo la finale di Champions League. Basta così l'attacco del Milan? Cioè, con Origi, non secondo credo. Te basta? Oppure servirebbe andare a prendere il Belotti e la situazione, per dirne uno, insomma, un altro giocatore che possa comunque dare anche più consistenza?
Sai, Origi, Giroud, Ibra è un punto interrogativo. 7-8 mesi, ok, poi magari lui ci può sorprendere, normale, poi è una decisione sua, insomma, c'è talmente, basta vedere, insomma, basta aver sentito l'ultimo discorso che ha fatto, insomma, Ibra, anzi, è proprio stata la svolta per il Milan dopo Bergamo, famosa, l'arrivo di Ibra ha cambiato tutto, sarà un caso, ma ecco, questi sono i giocatori che poi, oltre che in campo, proprio cambiano un po' tutto, diciamo così, lo spogliatoio e tanto altro, quindi deciderà lui, è un punto interrogativo, perché ha 41 anni, 7-8 mesi fermo per un altro crociato, insomma, oddio. E quindi secondo me un altro attaccante, secondo me sì, perché Origi è un buon giocatore, ma non è un talento. Poi bisogna vedere anche di capire se rimane Leao, ragazzi, perché da quello che ha detto non so se rimane. Cioè, sono tutte situazioni da valutare, però secondo me Ibra non lo metto ancora, cioè per me è in stand by, e quindi un altro attaccante, come dicevi tu, ma no a Belotti, insomma.
No, Belotti per dire, per fare un nome,
sì,
magari,
diciamo, come, cioè, ruolo e come situazione tattica, secondo me è un altro attaccante, sì, perché poi insomma il prossimo anno ti devi confermare, e la Champions, come il discorso dell'Inter, deve essere fatta con qualcosa di Milan, è tornato quest'anno dopo tanti anni, il secondo anno è ovvio che ti devono chiedere di più e che pretendono di più.
Antonio, nel salutarti, giornata di antivigila per la finale di Champions League tra Klopp e Ancelotti, Liverpool, Madrid. No, lo so, qui c'è il presidente del fan club, Jürgen, Bari, Firenze.
No, mi piace per Carletto.
Lo so. Però ti chiedo su quali armi, visto che, allora, sulla carta il Real Madrid è arrivato fin qui sfruttando, diciamo così, tutte le armi a disposizione di un gruppo che si conosce, che si riconosce,
Santiago
e che ha in uno stadio, come ha detto più volte Ancelotti, qualcosa di surreale, che va al di là della realtà. Però ora si arriva alla finale, si arriva al campo neutro. Ti chiedo su quali armi, al di là della, come dire, del prestigio del Real Madrid, può contare secondo te per avere di meglio di quella che, insomma, al di là degli scongiuri, è la grande favorita, cioè il Liverpool.
Liverpool ti fa abbassare come squadra, ma il Real Madrid, se ha spazio davanti a quei due brasiliani, ti possono veramente creare problemi, ma soprattutto un giocatore che è Benzema, che a volte è stato anche un po' sottovalutato rispetto negli anni, ovviamente sai, Messi e Cristiano Ronaldo, è un giocatore che poi da sempre, ma quest'anno ha veramente fatto qualcosa di straordinario, quindi. E poi sì, non siamo al Santiago Bernabéu, ma siamo alla finale e loro ne hanno vinte diverse, quindi una partita secondo me sulla carta è libero, come squadra, come intensità, come proposta, magari ha qualcosina in più, non tanto, e le armi del Real è quella, insomma, di, e poi insomma c'è un allenatore che praticamente non ha niente da anche invidiare, che è Carlo Ancelotti, quindi sa che ha poi dei centrocampisti che rispetto a 5, 6, 7 anni fa non possono andare a pressare più di tanto, cioè è una gestione della partita non difensivista, non mi fraintendete, però ovviamente il Liverpool ti costringe ad essere più basso, ad essere più difensivo. Difensivo non vuol dire però che tu abbia le armi, ce l'hanno tantissime, di poter formare una difesa che è forte, vedi Van Dijk e quant'altro. Però loro spingono molto anche coi terzini che sono Alexander-Arnold e Robertson, quindi il Liverpool lo sa, perché tornando alla partita, dicevo, Liverpool-Tottenham, quando giochi una finale ovviamente non sei un po' diverso, cioè ti cambia qualcosina, diciamo, le tue caratteristiche, quindi io do un 10-15% al Liverpool, però il Real c'ha le armi per potergli farle male, come ovviamente, insomma, anche perché non c'è una squadra imbattibile.
Antonio, un abbraccio.
Sentiamo presto.
Ci troviamo presto, eh?
Ciao, grazie.
Ciao, Dice. Ciao.